Quindi di Francesco è questo soggetto sulla... Ecco, questo è di nuovo il soggetto cui faceva riferimento il Baldassari. Baldassari poi nel seguire il Puglisi riusciva proprio a vedere quali erano gli obiettivi nei confronti dei quali il Puglisi ha lanciato le sue Molotov. In particolare vedeva lanciare una bottiglia Molotov nei confronti della Fiat Brava che abbiamo visto incendiata. Lo vedeva lanciare quando la macchina era già stata spostata e rovesciata da altri manifestanti. Questa foto è evidente che cosa è accaduto alla Fiat Brava. Successivamente seguiva il Puglisi e lo vedeva attaccare una banca e lo vedeva in particolare lanciare due Molotov all'indirizzo di questa banca, che è la banca Anton Veneta. Di fatto il Baldassare ci dice: io ho visto estrarre le Molotov e lanciarle, poi data la concitazione del momento non ho fatto caso qual è stato l'effetto, ma l'effetto poi è evidente a fronte di quello che è successo. Altro obiettivo, il secondo obiettivo che vedeva direttamente assaltare dal soggetto era una finanziaria, o meglio la sede di una finanziaria chiamata Itafinco, e anche in questo caso Molotov lanciava una bottiglia incendiaria. Ed è stato proprio in questa occasione, nell'occasione dell'incendio dell'Itafinco, che Molotov gli chiedeva se poteva aiutarlo ad estrarre una bottiglia dallo zaino per aiutarlo nell'operazione più velocemente. A questo punto il Baldassarri cercava di allontanarsi il più possibile dal soggetto. E in questa occasione, nel momento in cui gli rivolgeva la parola, si accorgeva appunto del fatto che il soggetto parlava meridionale. Nel mentre stava per dileguarsi, quello che poi abbiamo individuato per Puglisi, lanciava un'altra bottiglia Molotov all'indirizzo all'interno dei locali dell'area banca. In questo caso immediatamente si propagavano le fiamme all'interno della banca. Queste sono le immagini che sono state proprio prodotte in udienza. E ecco, questo è Puglisi, e in questa foto è quanto mai riconoscibile. Notiamo in mano una bottiglia Molotov che ha di fatto anche già pronta con l'innesco, uno stoppino di colore bianco. Puglisi è questo soggetto con lo zaino sulle spalle e il caschetto, mai riconoscibile, e anche in questa ulteriore sequenza lo si può, qui siamo davanti ad area banca, possiamo cogliere appieno quella che è stata la sua attività. Il Baldassari ci diceva, ecco qui è l'effetto del lancio delle Molotov. Il Baldassari ci diceva che di aver perso di fatto di vista per un po' il Puglisi, ma di averlo invece rivisto successivamente, non sapeva specificare quanto, data la concitazione del momento in cui avvenivano questi spostamenti, ma riusciva di nuovo a individuare il soggetto cui facevamo riferimento. Questi sono l'effetto delle bombe incendiarie nei locali di area banca. Dicevo, riusciva a ritrovare il soggetto nel luogo dove poi avveniva l'incendio di due autovetture, e cioè nella retrostante via Beccari, sempre nella zona di Corso Marconi. Per quello che si ricordava, il Baldassari aveva visto incendiare un'autovettura di colore bianco, gli pareva che fosse una Citroen AX, e successivamente un'altra vettura, una Toyota. Raccontava anche che l'una era stata la causa di fatto dell'incendio e del danneggiamento dell'altra, perché si era mossa ed era andata a sbattere contro l'altra. Tutta questa sua descrizione dettagliata, come detto, veniva confortata dalle fotografie che era riuscito a scattare. Successivamente all'incendio delle autovetture, il Baldassare si spostava ancora avanti e indietro nella zona e raggiungeva a un certo punto l'angolo di via Rimassa, e in quel frangente si accorgeva delle devastazioni agli uffici della Cisalpina Tour. In particolare con riferimento alle vetrine che davano su via Rimassa. e in questo caso notava nuovamente il soggetto da lui soprannominato Molotov che si era unita al comportamento di altri e aveva scagliato all'interno della Cisalpina Tour una bottiglia incendiaria. Ordigno che raggiungeva i suoi obiettivi causando la distruzione e l'incendio della sede. Successivamente la polizia caricava in maniera più forte, quindi il Baldassarre di fatto poi si allontanava da questo luogo. In questo modo e riferiva di non aver visto invece incendiare un altro dei locali che sono stati danneggiati e di cui è imputato, e vedremo perché, il Puglisi, riferiva di non aver visto, di non essere riuscito a fotografare il danneggiamento, la devastazione dei locali dell'autosalone Italauto Ciaburri. Anzi, diceva che il salone gli era sembrato già danneggiato prima che il corteo raggiungesse la zona. Quindi, in sostanza, attraverso le immagini e la deposizione del Baldassarre venivano riprese in diretta le devastazioni poste in essere materialmente da Puglisi Francesco con le modalità che abbiamo adesso riferito, che poi di fatto sono andate a formare oggetto di imputazioni. Con riferimento alla devastazione dell'autosalone Italauto Ciaburri, di cui risulta imputato il Puglisi, soccorrono però altre testimonianze che sono state assunte nel corso delle indagini prima e poi successivamente del dibattimento. In particolare sul punto ha deposto il teste Manfredino Giorgio, che è il portiere di Via Rimassa 49 e residente in un'abitazione con le finestre su via Beccari, che all'udienza del 1° giugno del 2004 riferiva di avere materialmente assistito il 20 luglio, cioè il giorno antecedente, alla devastazione tra le ore 12 e le 12.30 dell'area banca di via Rimassa e successivamente il giorno 21 di aver assistito intorno alle ore 15 a tutti gli incidenti già dettagliatamente riferiti dal Baldassarre, ma soprattutto di avere notato un gruppo di manifestanti appartenenti pacificamente al blocco nero infrangere le vetrate della concessionaria dell'autosalone Italauto Ciaburri di via Rimassa, angolo via Beccari, portando a compimento la devastazione che peraltro era già iniziata il giorno precedente. Aveva poi notato questo gruppo di persone che successivamente si era diretto verso autovetture che erano parcheggiate appunto in via Beccari, cioè la Citroen AX di cui abbiamo visto prima il danneggiamento e la Toyota Corolla, che anche questa è stata poi data alle fiamme. E in merito al coinvolgimento del Puglisi, il Manfredino aveva riferito di avere visto due soggetti che appartenevano allo stesso gruppo di persone che aveva già devastato l'autosalone avvicinarsi alla Citroen AX e dopo averne infranto il finestrino avere gettato all'interno del liquido infiammabile incendiando la vettura, e successivamente questo gruppo si era spostato in avanti nei pressi della Toyota e aveva effettuato operazioni analoghe alla precedente dandola alle fiamme. Quello che ci soccorre nel sostenere che si trattava di che uno appartenente a questo gruppo fosse il Puglisi è proprio la descrizione che fornisce il Manfredino di uno di essi. E il Manfredino dice che uno di questi soggetti indossava un casco bianco, aveva il volto coperto da un fazzoletto scuro e portasse in mano una bottiglia di vetro da cui fuoriusciva appunto lo stoppaccio di colore bianco pronta come innesco per la Molotov. Questo abbigliamento e questa descrizione, tra l'altro sappiamo che il Puglisi, e lo vediamo, si trovava nei pressi, è assolutamente coincidente con quella che è la persona di Puglisi Francesco. Queste sono le foto, ecco, questo è il Puglisi, queste sono le macchine. Questo è il retro di via Beccari, questa è la Toyota Corolla dal dietro incendiata, vediamo Puglisi proprio a fianco alla macchina che ha preso fuoco. Ecco Puglisi Francesco, caschetto e soprattutto lo zaino che conteneva le numerosissime bottiglie Molotov che poi di fatto ha utilizzato. Ma a supporto delle dichiarazioni del Manfredino abbiamo anche un'altra testimonianza, che è quella di Codari Patrizia, che è una residente in zona, la quale forniva, seppur abitando non vicinissimo, poteva fornire comunque una testimonianza in ordine proprio alla partecipazione di questo gruppo di soggetti prima descritti, dicevo, alla devastazione della concessionaria Italauto Ciaburri e all'incendio delle due autovetture. E quindi attraverso queste testimonianze e attraverso la documentazione fotografica fornita dal Baldassarri si poteva in questo caso ritenere che il Puglisi Francesco fosse anche responsabile appunto della devastazione della concessionaria Italauto. In estrema sintesi, comunque sono, come dire, compendiati nel capo di imputazione, può dirsi che tra le 14.50 e le 16 nella zona della Foce a Genova, tra Corso Marconi e Piazza Rossetti, Puglisi Francesco abbia materialmente partecipato al danneggiamento, all'incendio totale della Fiat Brava, che era peraltro di proprietà della Polizia di Stato, al danneggiamento della Banca Antoniana Popolare Veneta, alla devastazione degli uffici della ABC Service, che è una società finanziaria riconducibile ad Area Banca, alla devastazione della Italauto Ciaburri, che abbiamo fatto cenno orora, al danneggiamento della Citroen AX, al danneggiamento e incendio, anche nel caso della Citroen, anche di Toyota, della Toyota Corolla, al danneggiamento e all'incendio dell'uffici della Cisalpina Tours, situata in Corso Marconi, e ancora al danneggiamento e agli incendi degli uffici della società Agos Sitafinco, sita in Corso Marconi 34. Proseguendo, e le foto a cui fanno riferimento tutte queste attività sono le foto che nel fascicolo del Puglisi le troviamo dalla numero 45 alla numero 53, la numero 55. Queste sono l'attività di devastazione e il risultato di questa attività, questo è l'incendio della Cisalpina Tour, questi sono i danni riportati da queste strutture. Dicevo, il compendio di tutta questa attività la si trova nel CD relativo alla persona del Puglisi in immagini che vanno anche dalla 76 alla 85. La cosa che balza subito agli occhi è la assoluta prova e certezza che il Puglisi abbia detenuto e utilizzato le bottiglie incendiarie che gli sono state attribuite nei capi di imputazione. Una volta esaminata quella che è stata l'attività devastatoria dell'imputato nella zona presa in esame, veniamo a vedere che cosa ha fatto poi il Puglisi nel corso del proseguire della giornata. Verso le ore 15.45 il Puglisi, insieme al gruppo di soggetti che aveva messo a ferro e fuoco la zona, si allontana a seguito dell'intervento reiterato e sempre più forte delle forze dell'ordine, e percorrendo via Rimassa e Corso Torino si porta nuovamente, come il giorno precedente, nella zona di Corso Sardegna. Questo è il soggetto col caschetto che appunto sempre Puglisi, e di fatto intorno alle 15.50 alle 16 lo abbiamo visto prima ritratto in Corso Torino nel tratto compreso tra Corso Buenos Aires e via Imperia, e abbiamo visto prima che si contrapponeva sempre alle forze dell'ordine. Le foto di riferimento sono dalla 103 alla 108. E intorno alle 16.08-16.25 il Puglisi di fatto oltrepassa il tunnel ferroviario di Corso Sardegna, Corso Torino, si ferma all'altezza dell'uscita del tunnel, dove nel frattempo erano state erette delle barricate che verranno successivamente date alle fiamme. Ecco il Puglisi con in mano le sue molotov lo suo zaino e gli indumenti che ci hanno consentito di individuarlo con certezza. Le foto che lo stanno ritraendo sono le foto 109 e 110 e soprattutto 114 e 118. Può anche dirsi, come è evidente, che praticamente le bottiglie incendiarie reperite da Puglisi erano tutte bottiglie di birra di Bex. Pochi minuti dopo, ecco nuovamente il Puglisi con le bottiglie incendiarie. Dicevo, ancora pochi minuti dopo, intorno alle 16.25-16.30, Puglisi Francesco, qui è all'interno del tunnel, sempre esultante per il compimento delle azioni che porta avanti, dicevo, tra le 16.25 e le 16.30 il Puglisi viene individuato all'altezza di Piazza Giusti, dove i manifestanti, dopo aver incendiato le barricate, si erano spostati per sottrarsi alla controffensiva delle forze dell'ordine. Ecco Puglisi col caschetto bianco, lo zaino e la felpa. Le foto che lo ritraggono in questa fase sono la foto 123, 124 e 127. Ecco sempre il Puglisi Francesco. Nei minuti immediatamente successivi, cioè tra le 16.30 e le 16.45, l'imputato segue il flusso dei manifestanti che si spostano da Piazza Giusti nella parte bassa di Corso Sardegna, direzione Monte, e ancora una volta vediamo che ha per le mani ulteriori bottiglie incendiarie, sempre bottiglie di birra. Le foto che ritraggono queste fasi sono dalla 128 alla 131 e il Puglisi, sempre non sono bottiglie di birra neutre, perché hanno sempre lo stoppaccio, lo stoppino pronte, e in mano c'è anche l'accendino, quindi il soggetto sta proprio preparandosi all'utilizzo dell'ordigno. Dicevo, il Puglisi si sposta ulteriormente in direzione Monte, poco più a valle dell'incorso tra Corso Sardegna e via Don Orioni. Le foto sono quelle dalla 132 alla 134 del CD. Ecco il Puglisi. Dopo la conclusione del corteo internazionale e il ritorno in centro dei manifestanti, anche Puglisi ritorna sui suoi passi insieme ai soggetti del blocco nero che si erano a lui accompagnati nel corso della giornata, e verso le 17.40-17.45 la sua presenza viene nuovamente registrata in Corso Sardegna di fronte al tunnel ferroviario, dove proprio in quei momenti di fatto venivano incendiate altre autovetture. La foto è la 120 e la 121. L'ultima volta che viene ritratto Puglisi Francesco il giorno 21 è alle ore 18, ancora una volta il Puglisi sta gravitando nella zona di Piazza Giusti, le foto sono la 125 e la 126. E come dicevo, e devo dire che l'accusa si meraviglia del fatto che il Puglisi non abbia scelto, vista la, mi sembra che non sia azzardato dire, la sua responsabilità assolutamente provata in ordine a reati gravissimi, perché il Puglisi si è reso veramente partecipe di fatti gravissimi, soprattutto con riferimento alla detenzione anche di ordigni incendiari e tant'altro, cioè stupisce che non abbia scelto un rito alternativo, quantomeno per contenere la sanzione, che sicuramente non potrà, quantomeno nelle richieste del pubblico ministero, essere una sanzione lieve, perché quando ho detto che il Puglisi Francesco è uno dei simboli delle devastazioni di queste giornate, mi sembra di averlo ampiamente dimostrato. Ma soprattutto perché il Puglisi, una volta che veniva sentito dal pubblico ministero al seguito del suo arresto, in data 31 gennaio del 2003, come dicevo, rendeva in maniera quasi disarmante un'ampia confessione. Un'ampia confessione, nel senso che il soggetto diceva che di ammettere tutti gli addebiti che gli erano stati mossi, forniva una sua dichiarazione sul merito della partecipazione a Genova, di essere partito appunto dalla Sicilia, di essere arrivato e di avere partecipato anche al corteo delle tutte bianche, corteo che poi di fatto era stato, aveva avuto quelle vicissitudini che ben conosciamo, e a causa appunto della carica il Puglisi si era poi disperso nelle vie laterali e addirittura non ricordava di aver partecipato a questa attività di strenua resistenza e di assalto nei confronti dell'ordine, addirittura non ricordava che cosa aveva fatto tanto, ma non ricordava esattamente neanche che cosa, quasi dicendo: se voi mi dite che ho fatto questo, sicuramente l'ho fatto. E anzi, teneva a sottolineare e forse confessava l'utilizzo e la preparazione di qualche molotov in più di quelle che il pubblico ministero di fatto gli aveva contestato. E questo valeva sicuramente sia per il giorno 20, infatti il giorno 20 non sono state fotografate delle molotov, era lo stesso Puglisi che diceva che a un certo punto, soprattutto dopo la morte di Giuliani, non aveva capito più nulla e aveva iniziato a lanciare bottiglie di vetro anche contenente benzina. Il giorno 21 di nuovo aveva deciso di partecipare al corteo internazionale, ma immediatamente dopo essere partito dal Carlini si era di nuovo mosso insieme alla folla, e arrivato nei pressi degli scontri nella zona di Corso Marconi aveva visto l'inferno, nel senso che da un lato la polizia lanciava lacrimogeni, dall'altro lato vi erano soggetti che avevano iniziato a porre in essere attività di devastazione cui lui aveva partecipato senza neanche rendersi conto di quello che stava facendo, non ricordando ad esempio, ma non per negarlo, semplicemente non si ricordava, da tante ne aveva fatte quel giorno, di avere lanciato delle molotov contro delle vetture che erano lì posteggiate. Gli venivano mostrate le foto che avete visto, avete potuto apprezzare anche voi, e addirittura non si ricordava bene se aveva partecipato o meno all'incendio del blindato, quante molotov aveva lanciato, ma di fatto ricordava che si era trovato in un contesto tale di guerriglia urbana che vi aveva partecipato fino in fondo. Quindi di fatto questa è la posizione che ha assunto nel processo il Puglisi, e questi sono gli elementi che porteranno poi il pubblico ministero a concludere ovviamente per una condanna nei suoi confronti. Passiamo ora a trattare la posizione degli innocenti Mauro. Anche in questo caso cominciamo dalla identificazione dell'imputato. L'identificazione dell'imputato è anche in questo caso assolutamente certa. L'imputato si è riconosciuto nelle immagini che gli sono state mostrate nell'interrogatorio e all'esame, nel corso dell'esame cui si è sottoposto al dibattimento. Nelle foto che adesso mostreremo è un soggetto con jeans scuri, indossa jeans scuri, una maglietta a mezze maniche di colore azzurrino verde, un giaccone in pelle, occhiali da sole con lenti scure. Nel corso delle indagini, anche in questo caso, le immagini che lo ritraevano venivano trasmesse alle varie Digos, il soggetto veniva riconosciuto da personale della Digos di Spezia, e al dibattimento, in ordine al suo certo riconoscimento, ha riferito all'udienza del 19 aprile del 2005 l'ispettore Poli, appunto della Digos di La Spezia. Questo è il cartellino segnaletico dell'imputato. E di fatto poi anche le comparazioni che sono state effettuate sono comparazioni positive, e ancora ulteriori elementi, se ve ne fosse bisogno, che comprovano la certa identificazione è la circostanza di avere di fatto repertato nel corso della perquisizione del 4 dicembre del 2002 la maglietta che si ritiene avesse indossato anche in quei giorni. Una maglietta, come vi dicevo, di colore azzurrino verde, questa, e veniva repertata nel corso della perquisizione con una scritta, anche questa maschera, che nonostante il diverso avviso dell'imputato si ritiene sia identica a quella che l'imputato ha indossato nel corso degli scontri nel giorno 20. Venendo in particolare agli eventi cui ha partecipato, secondo l'accusa degli innocenti, Mauro, il degli innocenti compare sia nell'attività di devastazione compiuta nel corso della mattinata, lo abbiamo già visto trattando di altre posizioni, secondo l'accusa degli innocenti ha partecipato sia all'attività di devastazione riconducibili agli appartenenti del blocco nero e avvenuta nel corso della mattinata, sia anche agli scontri che poi sono avvenuti nel pomeriggio e che si innescano tra il corteo dei disobbedienti e le forze dell'ordine. Anche qui non faccio che richiamare immagini che sono già state ampiamente viste in ordine ad altre posizioni, una fra tutti Cugnaschi e il gruppo Cugnaschi. Noi notiamo per la prima volta la presenza degli innocenti nella tarda mattinata del 20 luglio del 2001 nella zona di Corso Torino, Corso Buenos Aires, proprio in concomitanza con la formazione del corteo del blocco nero, che sappiamo che si stava realizzando e formando all'incrocio tra appunto le due direttrici che abbiamo citato verso mezzogiorno, attraverso la fusione dei gruppi di manifestanti che provenivano da Piazza Paolo da Novi e i gruppi che provenivano dal Levante, che si erano coagulati intorno allo striscione, al corteo con lo striscione Smash. Quindi degli innocenti viene proprio colto, e viene colto con certezza da quella che è la telecamera Savonarola, sulla cui attendibilità temporale siamo assolutamente certi, dicevo, viene colto nell'orario in cui di fatto vi è la devastazione del Credito Italiano Agenzia numero 7 di Corso Buenos Aires. Anche qui la visione completa del filmato sicuramente rende la dinamica degli spostamenti dei soggetti ed in particolare anche la dinamica della partecipazione degli innocenti agli eventi che in questa fase gli sono attribuiti. In particolare l'idea di quanto accaduto tra le 12.14 e le 12.24 all'incrocio tra Corso Buenos Aires e Corso Torino è resa dalla traccia 70 della telecamera Savonarola. Dalla traccia 70 della telecamera si può cogliere che alle 12.14 i tempi sono importanti proprio per delimitare perché una cosa è dire, come dirà l'imputato, io sono passato, stavo andando in piazza Tommaseo, mi sono fermata a dare un'occhiata, una cosa è riuscire a effettivamente quantificare il periodo di tempo in cui il soggetto si è trovato coinvolto nella devastazione dell'istituto bancario, e questa ricostruzione, come ha detto, la si può effettuare minuto per minuto attraverso la traccia 70 della telecamera Savonarola. Da questo ricaviamo che alle 12.14.06 il numero 1, perché viene imputato a degli innocenti di muoversi nel contesto di questo gruppo di devastatori che sono chiamati in questo procedimento a rispondere di questo fatto. Dicevo, alle 12.14.06 il numero 1 e Cugnaschi Marini, già noti, sono in Corso Torino all'altezza dell'incrocio mentre sta avanzando il corteo del blocco nero. Alle 12.16.56 e alle 12.17.02 Marina Cugnaschi sopraggiunge nei pressi delle vetrate del Credito Italiano, seguita alle ore 12.17.14 e alle ore 12.17.30 dal numero 1, soggetto A, quello con la maglia gialla, e anche dal soggetto col casco blu e la striscia rossa, che sappiamo essere organico al gruppo. E in questa fase vediamo comparire anche degli innocenti Mauro, in particolare alle 12.17.44. alle 12:19 e ecco degli innocenti Mauro, che viene individuato per il fatto che ha con sé un sacchetto di plastica dove dentro dice di avere della bottiglia d'acqua, la maglietta che abbiamo prima visto fotografata e la mascherina e il giubbotto, in questo caso non indossato. Dicevo, il degli innocenti, mentre alle 12:19:50 all'incrocio di Corso Buenos Aires e Corso Torino compaiono i tamburini, che sappiamo essere coloro che trascinano poi il gruppo nero, mentre si dirigono per Corso Torino, vediamo che anche il gruppo che ha partecipato alla devastazione poi di fatto si allontanerà nella medesima direzione dei soggetti, non prima però di avere devastato, come già ampiamente visto, l'agenzia numero 7 del Credito Italiano. Quindi degli innocenti viene